Sotto pressione la tregua in Medio Oriente, l'Iran avrebbe sparato droni e missili sugli Emirati Arabi, incendio in un grosso sito petrolifero. Dopo l'annuncio di Trump di un'operazione militare per riaprire Hormuz, il quadro è molto confuso. Gli americani sostengono di avere permesso il passaggio di almeno due navi e di operare nel Golfo. Teheran nega. Le dichiarazioni statunitensi su Hormuz non convincono le borse, ancora in calo, mentre il petrolio resta sopra i $110 al barile. Le compagnie aeree proseguono nel taglio dei voli, l'incertezza sulla durata della crisi rimane il problema principale per i governi, soprattutto europei. E i leader europei si sono riuniti in Armenia, coi vertici di Unione Europea e NATO, presente anche il primo ministro canadese. Obiettivo? Una strategia comune in un mondo sempre più caotico. Ursula von der Leyen, investiamo ancora di più in armamenti e facciamolo in fretta. Un'auto è piombata sulla folla nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sono due morti e diversi feriti. Il responsabile è stato arrestato. Secondo la Bild, avrebbe manifestato segni di instabilità mentale al momento del fermo. 19:31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. In Medio Oriente questa è stata probabilmente la giornata nella quale la tregua tra Stati Uniti e Iran è stata messa a più dura prova. E la giornata non è ancora finita. Americani e iraniani si sono smentiti più volte a vicenda. Nel tardo pomeriggio missili e droni sugli Emirati Arabi. Cosa sta succedendo? In studio c'è Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Tutto era cominciato con l'annuncio di Trump di un'operazione per permettere il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz delle navi bloccate da mesi nel Golfo, annuncio privo di specifiche. Oltretutto non c'è mai stata oggi una dichiarazione che confermasse l'avvio ufficiale di questa operazione. Dopo poche ore comunque sono cominciate ad arrivare dichiarazioni e smentite incrociate, come dicevi tu Luigi, da iraniani e americani. Il comando centrale americano sostiene che due navi siano uscite dal Golfo, quindi che siano passate da Hormuz, e che due caccia torpedinieri abbiano fatto il percorso contrario superando il blocco iraniano. Teheran nega, dice di aver sparato contro una nave militare americana, cosa che però anche in questo caso ancora una volta Washington nega. C'è stato poi un altro sviluppo, lo sentivamo nei titoli: gli Emirati Arabi hanno denunciato un lancio di missili e droni da parte dell'Iran, sarebbero stati quasi tutti intercettati, ma c'è un incendio nel principale porto, sito petrolifero del paese. Nessuna dichiarazione su questo da Teheran. Incendi anche su tre petroliere sempre nel Golfo. Pochi minuti fa ha colpito un edificio residenziale in Oman, mentre il comando centrale americano ha fatto sapere, anche questo poco fa, di avere distrutto sei piccole imbarcazioni iraniane e di avere intercettato missili e droni sul Golfo.
C'è molta cronaca, quindi come possiamo leggere questi ultimi sviluppi?
Trump, sappiamo, ha fretta di risolvere il blocco di Hormuz per pressioni interne internazionali. L'operazione per far uscire le navi bloccate nel Golfo quindi potrebbe essere interpretata come una mossa per fare ulteriore pressione su Teheran e convincere gli iraniani a trattare le condizioni americane. Gli iraniani però, sappiamo anche questo, hanno meno fretta e sono resilienti. Il punto è che in un quadro così complesso, con così tante variabili, alcune le abbiamo sentite, la situazione può sfuggire al controllo delle parti e la tregua può saltare in un attimo. Il petrolio è andato ancora sopra a un certo punto oggi $115 il barile. Non dimentichiamo, Luigi, infine, nemmeno il rischio della ripresa del conflitto su larga scala anche in Libano. Oggi il presidente libanese Aoun ha detto che al momento non è assolutamente possibile, come vorrebbe Trump, un incontro con Netanyahu.
Grazie Emanuele. Veniamo adesso alle conseguenze sull'economia dello stallo in Iran. Le dichiarazioni statunitensi su Hormuz non convincono le borse, che sono ancora in calo, mentre il petrolio rimane sopra i $110 al barile. Le compagnie aeree hanno proseguito e proseguono nel taglio dei voli. L'incertezza sulla durata della crisi rimane il problema principale per i governi. L'Unione Europea continua a non sapere bene come muoversi, anche per una carenza di informazioni sullo stato reale delle scorte di materie prime. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
A livello mondiale, dice il Wall Street Journal, l'economia si dimostra più resiliente del previsto, spostando un po' più l'asticella del punto di non ritorno collocata ora a metà anno, fermo restando che danni ci sono, ci saranno, e più passa il tempo più tornare indietro sarà lungo e doloroso. Ad oggi l'area principale di crisi è l'Asia, dove diversi paesi hanno adottato ormai da settimane forti restrizioni. La FAO continua a tenere alta l'attenzione sul problema fertilizzanti e le zone a rischio carestia. Se gli Stati Uniti da un lato incassano come non mai dall'export di petrolio, dall'altro hanno scorte di carburante sempre più basse, e il prezzo al gallone continua a salire. Il settore più incerto resta il trasporto aereo. Nel complesso, fino a fine maggio le compagnie hanno tagliato circa 2 milioni di posti volo, l'1,5% della disponibilità, o per razionamento di carburante o per l'aumento eccessivo di costi. La Commissione europea presenterà mercoledì nuove linee guida per le compagnie, ma l'Europa resta l'area col maggior rischio potenziale. I governi continuano a muoversi in ordine sparso, sussidiando i consumi, soprattutto delle fasce più ricche, tagliando le accise anziché risparmiare. Altro problema, l'Europa non ha idea di quante scorte di gas e petroliferi abbia. L'ho ricostruito in un'inchiesta politico.eu. I timori per le forniture sono più veloci della capacità dell'UE di misurarle, scrive il sito citando funzionari esponenti di governi, preoccupati perché non si sa quale sia la reale soglia di rischio, al punto di ipotizzare chat WhatsApp, tipo quelle dei genitori, per coordinarsi tra stati, visto che anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia non ha dati precisi. Nonostante von der Leyen stessa stimi che l'Unione Europea perda circa 500 milioni al giorno, la linea su materie prime, come sul patto di stabilità, resta quella che tutto va bene, almeno fino a che non andrà male.
Intanto a Bruxelles si sta tenendo la riunione dei ministri delle finanze dei paesi dell'Unione Europea. Sul tavolo c'è la questione dei dazi dopo le nuove minacce di Trump, ma anche la crisi energetica. Nel pomeriggio ha parlato il ministro italiano Giorgetti, che ha di nuovo chiesto la deroga al patto di stabilità a fini di difesa dalla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative nel suo settore energetico. Il ministro italiano ha anche rilanciato l'ipotesi di tassare gli extraprofitti delle imprese energetiche, su cui l'Europa però è spaccata. Germania e Spagna sarebbero d'accordo, la Francia invece frena. E alla ricerca di risorse energetiche, oggi Meloni è andata in Azerbaigian per incontrare i vertici politici di Baku. Il governo italiano appunto è in cerca di nuovi contratti per le forniture. Meloni intanto ha annunciato anche che incontrerà il segretario di Stato USA Mark Rubio venerdì a Roma. Rubio in realtà verrà in Italia per incontrare il Papa, un passaggio importante per stemperare le tensioni tra Stati Uniti e Vaticano e un tassello della candidatura dello stesso Rubio alle presidenziali del 2028. Sarà il primo faccia a faccia tra Meloni e un esponente dell'amministrazione di Washington, dopo che Trump ha scaricato Meloni definendola non affidabile. Da Roma, il servizio. Diana Bredicio.
L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni presi anche quando non erano in gioco i nostri interessi, sono le parole di Giorgia Meloni, che ha confermato l'incontro con il segretario di Stato Rubio che avverrà venerdì mattina. Ha deciso di mantenere un atteggiamento ancora di distanza con Donald Trump, giudicando non corrette, aggiunge, alcune cose che sono state dette contro di lei. Il riferimento è alle ultime settimane di rapporti con l'amministrazione statunitense, i giudizi pesanti che Trump ha riservato all'alleata un tempo più fedele in Europa, fino a minacciare di ritirare i soldati americani dalle basi USA in Italia, una minaccia a cui Meloni ha risposto quindi in questo modo: finora abbiamo sempre rispettato i patti, ha detto, in questa guerra non siamo mai stati coinvolti, decisa solo da Trump e Netanyahu, ha aggiunto, considerando quanto le sta costando anche a livello di opinione pubblica i rincari dei carburanti, l'aumento dei prezzi e l'incertezza per i prossimi mesi. In questo contesto si inserisce la missione di Rubio in Italia, prima con l'incontro in Vaticano previsto giovedì con il Papa, lui segretario di Stato cattolico con il compito di riaprire il dialogo con il pontefice americano, mai a livelli così bassi, e poi l'incontro con Meloni preceduto da altri con Tajani e Crosetto, più circoscritti ai temi della difesa. Tra gli eventi che hanno segnato la freddezza tra Washington e Roma, anche il rifiuto da parte del governo italiano all'uso della base di Sigonella. Allinea allo studio.
Andiamo ora in Germania con il nostro Walter Raue per gli aggiornamenti su quanto accaduto questo pomeriggio a Lipsia. Un uomo si è lanciato sulla folla nel centro della città falciando diverse persone, due sono morte, diverse altre sono rimaste ferite, ma i dettagli, come vi dicevo, da Walter Raue. Buonasera Walter.
Sì, buonasera. Poco prima delle 5 di questo pomeriggio un'auto, una Volkswagen Tiago, si è scagliata a tutta velocità nella Grimmaische Straße, la strada all'interno dell'isola pedonale nel centro di Lipsia, nei pressi dell'università e della nota piazza del mercato. L'auto ha travolto numerosi pedoni, uccidendone due e ferendone una ventina, tre dei quali destano in condizioni disperate. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso con decine di ambulanze sul posto e un elicottero. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare la vettura arrestando il conducente, di cui sono state rese note poco fa le generalità. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 33 anni con disturbi psichici, non meglio specificati. L'uomo avrebbe reagito da solo. Ancora ignoti sono in retroscena però dell'episodio, il fatto che sia trattato di un attentato però si sta rafforzando per via anche dell'alta velocità del conducente nell'isola pedonale. Sembra quindi esclusa la pista di un incidente o anche di un malore del conducente stesso dell'autovettura. Queste notizie che arrivano dall'Ipsia risvegliano in Germania i brutti ricordi di episodi analoghi, in questi casi di attentati come quello al mercatino di Natale di Berlino nel 2016 con 13 morti e 56 feriti, o quello al mercatino di Natale nel 2024 a Magdeburgo con 6 morti e oltre 200 feriti. In questi minuti è in corso una conferenza stampa della polizia all'Ipsia che ha definito appunto l'episodio come un gesto premeditato, quindi possibilmente appunto si rafforzerebbe l'ipotesi di un attentato, anche se la sua matrice è ancora ignota.
Grazie. Walter Rau è da Berlino. I leader europei si sono riuniti oggi a Yerevan in Armenia, con loro i vertici di Unione Europea e NATO. Obiettivo? Trovare una strategia comune per far fronte a un quadro geopolitico sempre più caotico e pericoloso. Il servizio.
Da Bruxelles a Yerevan in Armenia, l'Europa tenta di organizzarsi di fronte a un ordine internazionale sempre più frammentato, anche a causa dell'assoluta imprevedibilità degli Stati Uniti, cioè quello che fino a poco tempo fa era il partner più sicuro. Il coordinamento passa dal quadro dell'Unione Europea, che ancora attende di sapere se la minaccia di dazi al 25% sulle auto si concretizzerà davvero, ma non solo, perché proprio a Yerevan è andato in scena un nuovo incontro della comunità politica europea, un nuovo format lanciato nel 2022 per dare ai capi di Stato e di Governo UE e non un'occasione di confrontarsi in modo meno ingessato. Al vertice di oggi ha dominato proprio il tema di come affrontare insieme le conseguenze della guerra in Medio Oriente. La parola d'ordine è multilateralismo, insieme a partner che condividano la stessa esigenza di un ordine basato sulle regole. Non a caso, per la prima volta, ha partecipato anche un paese non europeo, il Canada, che condivide il timore di un'amministrazione Trump sempre più aggressiva sul piano commerciale e militare. Coordinamento in Europa significa poi ripensare al sistema di sicurezza e difesa, senza mettere in discussione la NATO. A Yerevan c'era anche il segretario generale Rutte, ma rafforzando la componente europea considerate le minacce di Washington di uscirne. Ecco perché la presenza di paesi come Regno Unito, Ucraina e Turchia ha un peso specifico da non sottovalutare, proprio nella visione di un'Europa che sa di avere l'UE come stella polare politica, ma pur sempre imperfetta e da poter integrare con altre iniziative. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Droni ucraini sono arrivati a colpire Mosca, la capitale russa. Questa mattina alcuni droni hanno colpito edifici a pochi chilometri dalla Piazza Rossa, dove il 9 maggio si terrà la parata che ricorda la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza, per la paura che i droni di Kiev possano colpire il 9 maggio, la parata quest'anno si terrà solo in forma simbolica, senza mezzi uomini militari. E l'attacco di questa mattina alza ancora di più la tensione, mentre Putin si blinda dietro misure di sicurezza eccezionali. Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
Di sicuro la cresce anche perché si accompagna a quelle che sono state le allusioni di Zelensky riguardo alla possibilità di droni ucraini che parteciperanno alla parata del 9 maggio, anche sulla scorta di quella che è stata l'annunciata abolizione della parte meccanica, ovvero non ci saranno mezzi militari per la prima volta dal 2007. Quindi la preoccupazione è alta, il fatto che oggi a Mosca sia arrivato un drone e sia arrivato a 6 km dal Cremlino, quindi nemmeno a una distanza così elevata e praticamente a pochissimi minuti dall'edificio centrale dell'Università Statale di Mosca, fa capire che oltre a quelle che sono le contraddizioni interne che si stanno muovendo, esiste un problema di perforabilità delle difese aeree.
Un operaio di 47 anni, Marco Rocchini, è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale dell'Aquila. È rimasto incastrato e schiacciato dalle forche di un muletto che stava manovrando all'interno di una fabbrica per il trattamento di alluminio. All'arrivo dei soccorsi l'operaio era già morto. INAIL rileva nei primi tre mesi dell'anno un aumento delle denunce di incidenti sul lavoro di oltre il 5% e un calo delle vittime di circa il 6%. Secondo l'osservatorio indipendente morti di lavoro, che conteggia anche i non assicurati INAIL, a causa dell'alto numero di vittime il mese di aprile e i primi giorni di maggio hanno però già ribaltato il bilancio, contando 19 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persone in merito all'abbordaggio israeliano alla Global su Mood Flottiglia. All'attenzione dei magistrati c'è anche la posizione degli attivisti Tiago Avila e Saiv Boukeshek, che si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane quando sono stati arrestati. I due sono attualmente detenuti in Israele e si teme che possano ora subire pesanti conseguenze giudiziarie. In particolare Abu Keshek, cittadino europeo ma nato in Palestina, se venisse accusato e poi condannato per terrorismo potrebbe rischiare la pena di morte. L'avvocata Francesca Cancellaro fa parte del team legale che segue gli attivisti della flottiglia.
Sicuramente questo è un altro degli elementi di grande allarme e preoccupazione. Dipenderà, come dicevo, da dove verranno eventualmente formalizzate queste accuse, ma incombe su di loro questo rischio di coloro, perché diciamo che anche chi viene accusato di terrorismo e di collaborazione con il nemico ha un trattamento sanzionatorio in Israele davvero significativo. Naturalmente il fatto che Said sia nato in Palestina aggrava notevolmente la sua posizione, anche, come dire, anche la preoccupazione per la sua sorte, il suo trattamento. Loro sono entrambi membri dello steering committee della Global Sumud Flottiglia, sono due figure di spicco, simbolo, entrambi hanno dei profili naturalmente da attivisti e di fama mondiale, e come dire, questo sicuramente aumenta anche la portata simbolica di questa azione israeliana. Sono stati prelevati, hanno ricevuto fin dal primo momento un trattamento differenziato, è anche un effetto preventivo, di monito rispetto a tutti coloro che si sono impegnati in queste missioni umanitarie e che potrebbero domani intraprendere altre missioni analoghe. Quindi sicuramente c'è una componente simbolica e di messaggio che viene lanciato che è fortissima.
19.46 è tutto per questo giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.